Dal libro della Genesi, disse ad Abram: vattene dalla tua tessera terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te ti diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran.
Ecco un altro personaggio che incontra Dio. Non è uno storpio, non è una ricurva, non è un leproso, è un uomo benestante, un po' su con l'età, un settantenne, però sta bene. Ha denti, ha cammelli, ha ricchezze, non ha molto futuro perché ormai è già un po' anzianotto, però è un uomo. Abramo è nostro padre nella fede. La nostra esperienza di Dio è possibile anche grazie a lui, che fu il primo a sperimentare questo Dio di Gesù Cristo, nostro padre della fede. Questo mi fa dire che la fede non è una cosa recente, una nostra illusione. La fede è un'esperienza che viene da molto lontano. La fede è qualcosa che i nostri padri per primi hanno sperimentato. Non è la fede un'emozione momentanea, per portare il peso alla vita, per farsi un'illusione. Non è un analgesico la fede, è un'esperienza che i nostri padri primi hanno sperimentato, hanno vissuto. Un'esperienza che appartiene e scandisce la storia. Non è un parlare segreto, appartiene alla storia. Scandisce il senso, orienta la storia. Fede non è un'invenzione umana, appartiene al mistero di Dio. Chi è diventato, se volete, è lui, è Dio, non l'uomo. L'uomo ha ricevuto la fede, la quale è dono di Dio, appartiene a Dio. La fede è un accogliere il Dio che si manifesta, la fede è un'accoglienza di un dono che Dio fa a me. Non mi dà un oggetto, mi dà se stesso, rivela se stesso a me. E io ricevo, accolgo, rispetto questo Dio che si manifesta a me. Appartiene al mistero di Dio. La fede è un'esperienza personale, non può essere copiata. Ognuno in base alla sua vita, al suo cammino, fa la sua esperienza di fede. Però le caratteristiche, le qualità della fede, se fede vera, genuina, doc, appartengono queste qualità ad ogni esperienza umana di fede. C'è la fede di Abramo, che ha vissuto lui a modo suo, e c'è la mia fede. La sua fede e la mia fede hanno in comune certe qualità, certi contenuti. Io guarderò quest'oggi la fede di Abramo, non per copiarla, ma per verificare se anche la mia fede ha questi stessi ingredienti che vedo nella fede di Abramo. Perché parlo oggi della fede? Perché la fede è importante. Ma ne parlo oggi perché, specie in un mondo come il nostro, abbastanza disorientato, senza punti di riferimento, specie in un mondo come il nostro, abbastanza disamorato, fatto più di critiche, di condanne, che di apprezzamenti, di stima, avere una fede, che è una bussola, un punto di riferimento, è importante. Avere un qualcuno, qualcosa da apprezzare grazie alla fede, diventa oltremodo importante. Sta vivendo un momento facile, perché le chiese sono vuote, e la gente non sa bene se sia un'illusione o una verità, una cosa seria, il credere. Riscoprire la fede è una cosa importante. Anzi, in questo caso, è chiaro che io non penso che il tempo passato fosse migliore del presente. Ogni tempo ha le sue. però anche il nostro ha le sue. E anche il nostro appunto ha bisogno di questa riscoperta della fede, per sentirsi nel nostro tempo ancorato a un qualcosa di stabile, di valido, di importante. Abramo, per la sua fede, e lo chiamò padre di tutti gli uomini, grazie alla sua fede. E anche per noi, che Paolo non siamo, beh, possiamo anche noi apprezzare l'esperienza di Abramo. Ora, in qualche modo, ripercorriamo. Consistiva essenzialmente la fede di Abramo. Abramo credette in Dio nel senso che si è fidato della sua parola e si è consegnato, affidato a Dio che lo chiamava. E Dio ha percepito un'intuizione, una parola. Non ha visto Dio. Ha ricevuto da Dio questa intuizione. Sentiva che un qualcuno che egli non conosceva, lo chiamava a qualcosa. È rimasto stupito e conquistato dalla parola di Dio. E questa persona, che egli non conosceva, ma che lo chiamava, lui si è affidato, ha consegnato la sua vita, ha consegnato, ha abbandonato la terra, i parenti, i legami, le ricchezze, i terreni, e si è messo in cammino. È un insieme di passi, un insieme di esperienze. È un fatto dinamico, non è un fatto puntuale. Ho ricevuto la fede, la metto nel portafoglio, c'è. No, la fede è un'esperienza, è un insieme di passi, è un cammino. È una realtà dinamica, sempre in movimento. La fede ti fa lasciare alle spalle certe cose, e ti fa scoprire dinanzi allo sguardo altre cose. È un viaggio. Guardate le parole che Dio ha rivolto ad Abramo. Va, vivi, muoviti, convertiti, cambia, va, verso un paese che io ti indicherò. Va, non c'è una sicurezza. Va dove? Non si sa. Va, non c'è una sicurezza, una cosa già posseduta. Ma in questo qua c'è una promessa, un progetto, c'è un futuro, non c'è un presente, c'è un futuro, dà senso anche al presente. Dove c'è un va, una conversione, un viaggio, una fede, lì c'è un traguardo. Non sai bene cosa hai in tasca, però sai a cosa sei chiamato. Sai per che motivo vivi, sai verso dove tendi. E quella meta là in cima dà senso anche al tuo passo, piccolo passo di oggi. È il futuro che dà senso al presente, è la prospettiva, il progetto che dà senso al mattone che io metto su oggi. Questo mattone ha un senso perché è dentro un progetto edilizio. Va verso un paese, verso una sistemazione, verso una pace, verso un luogo di residenza che io di volta in volta, non di volta per sempre, di volta in volta ti indicherò. Com'è dinamica la fede? Capisci come la fede sta in piedi se è nutrita, alimentata ogni giorno da questo ascolto di colui che mi dice va là, va là. Va oltre. La fede mi butta verso un oltre, mi proietta verso un oltre, non mi fa rassegnare a un presente, mi proietta verso un oltre, è un dardo scoccato verso un bersaglio, verso un traguardo. Il tuo Dio è un po' diverso dagli altri dei. Sono il tuo Dio, offrimi qualcosa. Offrimi un animale, un agnello, no. E sono il tuo Dio, fidati di me. Offrimi non qualcosa che tu possiedi, offrimi la tua vita, cioè tu Abramo, segui me, fidati di me, consegnati a me. perché io do senso non soltanto a una cosa che tu possiedi, io do senso a tutta la tua vita. Perciò consegnami la tua vita. Quindi non è un fare qualcosa, andare a messa, fare un fioretto, fare la quaresima, digiunare, perché anche Meggiugorio mi dice, la fede è un dare te stesso a Dio. Non un qualcosa, che pure è apprezzabile, ma a te stesso. Quindi prima di essere un'osservanza della legge, è un fidarti, è un vivere la fiducia, è un essere un uomo fiducioso, perché sa a chi si consegna, da un posto all'altro. Quanto una modificazione esistenziale, interiore, diventare un altro. Verso dove è incamminato Abramo? E ha posto questo traguardo a cui Abramo è incamminato? C'è la Dio, di volta in volta, a indicargli verso dove andare. È un luogo che è oltre questo luogo. Non è cosa di non presente, ma di futuro. È qualcosa che supera le cose attuali. È un bene ultraterreno, oltre i beni di questo mondo. È un bene superiore, questi beni qua. È un oltre. È un elevarti a qualcos'altro. E la lettera degli Ebrei. Non abbiamo qua giù una città stabile. Ecco il tuo patria, sei arrivato, città stabile. Ma cerchiamo la città futura. Il nostro traguardo non è qui, è nei cieli, è presso Dio. Perciò il mio cammino ha come meta non di arrivare a un posto in cui, ecco, mi lascio andare, perché sono arrivato. Il mio unico posto in cui ho un riposo eterno, in cui ho una pace piena, in cui sono veramente beato, questo luogo è lo stare presso Dio. Sono chiamato a raggiungere il cielo. Per cui qualunque bene, per quanto grosso bene di questo mondo, non sazio chiamato per il cielo. Sono vocato a stare presso Dio. Questo ti fa capire a quale alta vocazione tu sei chiamato. Ti fa capire da che parte provieni e dunque dove sei orientato. Perché tu vai lassù in quanto da là provieni. Da Dio vieni, a Dio ritorni. Dio è la tua fonte, Dio è la tua foce, il punto di arrivo, il punto di destinazione. Io penso alla mia vita. Io penso agli anni che ho e penso agli anni che ho trascorso. Sono stato bambino in quel posto, adolescente in quell'altro luogo, da giovane ho fatto queste esperienze, da adulto queste altre, eccetera. Cioè la mia vita la vedo come un insieme di tempi e di luoghi scanditi da tappe. È un cammino, diciamo così, di età, di anni, di tempo. Mi accorgo che questa mia vita, fosse anche lunghissima, 105 anni, o dicono alcuni 120 anni, per quanto sia lunga, non può mai saziarmi. Perché questo cammino, anche se lungo, proiettato in uno spazio molto ampio, si è finalizzato qualcosa. Capisco che questa mia vita non sta in piedi se non ha un perché, se non ha un punto di arrivo, se non so verso dove sono diretto. Perché se il dove fosse il nulla, per me ogni passo compio, ogni anno che passa, ogni tappa che raggiungo, è un tappa no, è una tappa non verso lo star meglio, ma verso lo star peggio. Per cui mi costa fatica vivere, perché vivere vuol dire camminare verso il nulla. Correre una tappa, un punto di arrivo, un traguardo che sia oltre questa vita, che sia oltre il cammino della esistenza terrena. Un qualcuno è un qualcosa che abbondo, che è il mio mondo, ma che supera questo mondo terreno. Questo orientamento che va oltre, questo orientamento che dà senso alla vita, lo chiamo fede. E appunto quella forza, quella spinta, quel dirmi va, penso pensi che io ti indicherò, che appunto dà senso al mio cammino e proietta il mio cammino verso un traguardo che non è la fine di questa vita, ma è il fine di questa vita. La fede, che poi è un aggancio con una persona che appartiene all'altro mondo e che dà senso al mio mondo, questa fede è appunto la forza che sostiene, è appunto ciò che dà senso alla vita. È ciò che conferisce qualità, non soltanto quantità, ma qualità alla vita. E perché è di qualità divina, soprannaturale, affiderà, assicurerà questa qualità anche una quantità eterna di vita. Ma è la qualità ciò che assicura la vera quantità. Se tu campi 120 anni e stupidito dalla malattia, riesci ad apprezzare quella tua vita, ridotta in quella vita quantitativamente lunga, però la tua vita ha senso, può essere eterna, se è arricchita di una qualità particolare, sovratemporale, sovraterrena, soprannaturale. E la fede è sempre un aggancio, una relazione con un qualcuno, una persona che appartiene alla tua storia, ma che supera la tua storia. Chiamo questa persona che è mia, ma che è di sopra di me, Dio. E dunque capisco che Dio non è una cosa che aggiungo a mille altre cose. Dio è quella realtà, senza la quale la vita non ha senso, e con la quale la vita acquista senso. Perché una vita senza Dio è una grande illusione, è senza radici, è senza senso. Per cui il problema della fede è il problema vero della vita di ogni uomo. Fede sta per senso. Il problema del senso è il vero problema della vita di ogni uomo, la verità, che senso ha. Perché capisco dall'esperienza di Abramo, ma anche di Pietro, di ogni chiamato, che la fede, questo senso della vita, non è una scoperta dell'uomo, non è l'uomo che si inventa la fede. Non è un'invenzione umana, non è un sogno o un ritrovato consolatorio analgesico, non è una merce che si possa comprare. La fede è un accogliere Dio che ha deciso nella sua benevolenza e sapienza di uscire dal suo mistero e farsi conoscere, perché tu viva, perché tu sia padre di molte genti. Che la vita abbia un futuro, abbia una generazione, sia una vita che ha un senso. E Dio di Abramo non è un Dio anonimo, è un Dio che ha un nome, che è qualcuno, non è un'idea, esiste pure una trascendenza. Io sono un teismo, un'entità superiore. Dio mi dà un'idea, un universo magmatico. Dio è una persona, è un individuo, è un tu a cui puoi rivolgerti. Perché solo in questa relazione la vita non è un isolamento, ma è una compagnia, è una comunità, è una comunicazione. E questo Dio di Abramo è un Dio che ha parlato ad Abramo, che ha detto: sono io il tuo Signore, fidati di me, segui me. Si diventa un mondo senza padre, senza una radice, senza un'appartenenza. Siamo figli di nessuno. E vediamo Dio, ci poniamo in un auto-isolamento. Quando manca il padre, manca Dio, mancano anche il sole senza padri e senza fratelli. Sole che non appartengono a nessuno. Persone che si è isolati cioè immaginare il dialogo, la vita qualcuno per nessuno. Perciò solo capisci che la fede non è un qualcosa di accessorio, è ciò che dà senso alla vita, conferisce appartenenza a questo uomo, che pone questo uomo in un contesto, la sua vita è collocata, ha un senso, indica qualcosa, perché proviene da qualcosa e giunge a qualcosa. Guardando l'esperienza di Abramo, capisco che la fede non soltanto è un cammino, un viaggio, è tutta questa cosa qui, ma la fede è anche una prova. Il punto più incomprensibile, ma anche la lettera di Ebrei, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui Isacco, che aveva ricevuto le promesse, proprio lui offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Proprio quel Dio che ti ha detto va, fidati di me, proprio quel Dio ti dice: offri a me il tuo figlio, il tuo unico figlio. Abramo non soltanto lasciò la sua terra, il suo passato e il suo presente, offrendo suo figlio, primizia di molti figli, Abramo offrì anche il suo futuro, tutto se stesso, il passato, il presente e il suo domani. Questa prova che Dio chiede ad Abramo, quella prova che si identifica con il problema, che rimane un problema, del dolore e della sofferenza. Ogni vera relazione umana tra coniugi, tra genitori e figli, tra amico e amico, ogni relazione umana conosce le sue prove. Cosa sarebbe l'amore umano se non avesse subito questo amore umano una qualche prova che lo ha confermato come vero amore o come amore fasullo? Un amore non dimostrato, un amore non verificato, un amore melenso. Ogni rapporto umano subisce una prova. La stessa vita esige che il rapporto umano, perché sia credibile, venga messo alla prova, la prova di amore. Per quale motivo anche l'amore, che questa relazione pacifica, tranquilla, quieta, perché anche l'amore coniugale, filiale, eccetera, è messo alla prova? Anche l'amore è fatto di scelte. Nasce da una scelta, dal come giorno, di un'appartenenza, di una consacrazione. L'amore è fatto di scelte. L'amore è fatto di responsabilità. E la scelta e la responsabilità ti chiede di metterti in gioco, di pagare di persona. Che non vuol dire scontare, vuol dire metterti alla prova, verificarti. Capisco che anche il mio Dio, a partire in realtà dell'amore, della vita, che per essere seria, la vita e l'amore, mette alla prova. Non è un Dio crudele per questo ti mette alla prova. È un Dio serio, un Dio vitale, un Dio dinamico. È un Dio che ti fa crescere. Non è un non buonista, è un Dio padre che ti conduce a una maturazione, perché la fede è un cammino. Il cammino è fatica in quanto crescita. Quando Abramo fu richiesto di consegnare non soltanto il suo presente, il suo passato, ma anche il suo futuro, suo figlio, Abramo non cessò di credere. Anzi, volendo suo figlio, Abramo dimostrò il massimo della sua fede. E questo massimo ci sconcerta, perché è un massimo inimmaginabile, impensabile. Veramente l'amore, se c'è, arriva a quel punto. Non conosce limiti. Quando credette al massimo in Dio,
facendo quella cosa, quando amò al massimo Dio facendo quella cosa, beh, il gesto di Abramo anticipa il gesto che Dio ha fatto nei miei confronti. Tanto amato il mondo da consegnare suo figlio. Ha tanto amato il mondo da consegnare suo figlio. La consegna di suo figlio, Gesù, il vero Isacco, è la prova di con quale amore Dio ci ha amato. Entra in Adamo peccatore. Per dono di sé, quel sacrificio di Cristo, di Isacco che era bravo, è il segno del più grande amore. Ma so che l'amore, se è vero, non conosce limiti. Al punto che quando una mamma arriva all'assurdo di sacrificare la sua vita per di far nascere suo figlio, il massimo amore. Non potrebbe fare di meglio, perché ha fatto Dio, ha fatto così. Quella prova di amore non è un far morire l'amore, non è un gesto, ecco, di vendetta, di cattiveria, di perfidia. È un gesto, quella prova è un gesto che esprime al massimo l'amore che tu hai per lui. Ripeto, capisco dunque la storia che ciò che Abramo fu chiesto di fare era un gesto premonitore, profetico, di quel vero gesto che veramente si è consegnato fino alla morte per dimostrarmi con quale amore egli mi ama. L'amore di Dio si manifesta nel sacrificio di suo figlio. Gerata, parola dona che dona, adorazione, ma ci piace il sacrificio. Eppure noi sappiamo, come anche nelle famiglie, un'azione di sacrificio è essenziale per verificare la bontà dell'amore. È malata da un anno, due, tre, quattro, cinque, dieci anni. Il marito non so dimostrare il mio amore per lei, sacrifica se mi appartengono. Soltanto con questo sacrificio che lei capisce, così io marito, gli altri direbbero, insomma non è che proprio voglio un gran che di bene a sua moglie, guarda, appena si è ammalata ha scelto altro, che è il suo diritto, positivo, è chiamato a fare. Eppure questa parola non mi esce, mi suona fastidiosa la parola sacrificio. Invece poi nel nostro mondo dove proprio abbiamo, ecco, demonizzato ogni sacrificio. Io ho diritto, non devo rinunciare a nulla, perché tutto mi spetta. E se uno non è come lo voglio io, ho diritto a lasciarlo. E non è diritto che non conosce il sacrificio come prova di amore, lo capite? A cosa si vuole nella vita? E butta via sto Dio che ti parla di croce e sacrificio. Per cui esce uno striscione pubblicitario. Dio non esiste, goditi la vita. Poi spongono a Londra, in Spagna e anche a Genova. Perché non mancare in queste cose? La frase peggiore, che fa più scandalo, la frase che fa più scandalo è la frase goditi la vita. Cioè, se Dio non esiste, ti puoi godere la vita, perché lui è il padre che ti rovina la vita, praticandoti la croce. E Dio che ti dà le ali, ma se Dio non esiste, seguiti libero. Questo è il messaggio brutto. Dio è il colpevole della tua disgrazia. Dio è il proletale che ti rovina la vita. Devi vivere di lui sbattezzandoti o rinnegando la sua possibile esistenza, tu vivi tranquillo, sei in pace. Quello è bravo, che appunto si consegna anima e corpo a una voce, a una parola di Dio. e raggiunge l'obiettivo grazie a questo ascolto, a questa obbedienza alla parola. Ma il sacrificio è necessario. È vero che se Dio non ci fosse io potrei godermi la vita, potrei spassarmela. E poi è vero solo che è per colpa di Dio che l'uomo non riesce a godere veramente. Paolo mi dice, e questa frase mi fa riflettere, era necessario che Cristo patisse per entrare nella sua gloria. E lo stesso Gesù che dice questa frase ai discepoli di Emmaus, era necessario, occorreva che Cristo patisse per entrare nella sua gloria. E per forza. Perché Gesù ha fatto quella fine così brutta? È perché lui annunciava, annunciava la speranza, una parola buona, e purtroppo era circondato da gente cattiva. E quando solo tu hai a che fare con gente cattiva, e tu sei buono, prima o dopo ti fanno la pelle. Se avessi avuto altre persone con le quali si accompagnava, avrebbe vissuto più a lungo e fatto un'altra fine. Dunque, perché lui era buono e gli altri erano cattivi, che è finito così? Spiego. Noi sappiamo che fu Dio stesso a volersi consegnare al mondo, a scegliere questo modo con cui salvare l'umanità. Gesù ha pensato che soltanto in questo modo lui avrebbe manifestato la sua gloria, avrebbe manifestato il suo vero amore per l'uomo. Poteva anche pensare in mille altri modi, no? Per fare del bene all'umanità. Ha pensato che soltanto dando tutto se stesso, fino all'ultima goccia, avrebbe dimostrato chi era veramente lui. Infatti gli ha chiesto, ma se sei veramente Dio, scenda a croce, salvi loro, ti salvi anche te stesso, ti salvi la pelle e scendi. Pensò che per salvare noi dovesse non salvare se stesso. Ho una riflessione. Quando pensi al sacrificio, pensi a qualcosa che tu devi subire per espiare un tuo sbaglio, oppure per commesso un qualche peccato. Per purificarmi accetto questa mortificazione, lo sacrificio. Io mi mando una croce, una malattia, per purificarmi dei miei peccati, per espiare il male commesso. Quando io pago di persona, io con il mio sangue espio il mio peccato. Il modo di ragionare, giustamente, fa perdere la stima verso Dio e fa disprezzare questa presunta fede. Ma che cosa è successo per me a far espiare a me i miei peccati? È stato Dio che ci ha salvati nel suo sangue. Dio ci purifica dal peccato, Dio mi allontana dal peccato, non facendo pagare a me con la mia vita il mio sbaglio, ma dando la sua vita, perché io capisca a cosa conduce, che conduce alla morte, ma è la sua morte che egli mi presenta. E Dio mi salva, mi dona beatitudine, mi dona, ecco, pace interiore, non facendo pagare a me il figlio dei miei sbagli, offrendosi lui per me. Mi ha fatto tutto il possibile perché l'uomo capisse a cosa conduce il peccato. E l'ho fatto amando l'uomo fino alla fine, fino alla morte di croce. È giunto lui fino al sacrificio di se stesso perché io capissi a cosa conduce il male. Il sacrificio di cui si parla non è il mio sacrificio, è un sacrificio. Il sacrificio che trasuda sangue non è il mio, è il suo. Abramo di fatto non fu chiesto di immolare suo figlio, perché l'angelo di Dio glielo ha impedito. Il nostro non è un Dio che succhia il sangue umano. Ma quel gesto di Abramo era anticipazione di quel vero gesto che Dio avrebbe sì compiuto quando avrebbe donato la sua vita per me.
Anche nella mia esperienza, no? Un'esperienza, diciamo, è che avvenne il sacrificio di Cristo. E dice che egli morì al tramonto del sole e risorse all'alba. Egli è passato dalla tristezza della morte alla gioia della resurrezione. E che diciamo noi? Adesso io me la godo, poi domani si vedrà. Speriamo di no. Adesso me la godo, adesso gioia, poi domani se mai, insomma, pagherò i debiti. Per me c'è la gioia, primo elemento, no, imprescindibile, poi si arriverà la sofferenza, la morte. Invece, prima c'è la sofferenza della morte, poi c'è la gioia della resurrezione. Per lui la sua ultima parola non è morte, è risurrezione. La sua ultima parola decisiva non è sofferenza, ma è gioia. Per me è ora, me la spasso, domani si vedrà. Per me prima c'è la gioia, poi come ultima parola, di cui ho paura, ma che arriverà, è morte. È la logica di Dio, che offrì se stesso per dimostrare prova il suo amore per noi, la sua logica è un passaggio dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. Invece la mia esistenza, impostata in base alla mia logica, sul approfittare dell'oggi, ora me la spasso, poi si vedrà, la mia è un passaggio dalla gioia che sembra di arraffare oggi alla inevitabile, perché prima o dopo arriva, morte e sofferenze. E allora, se io seguo Dio e la sua logica, la mia sofferenza di oggi non è l'ultima parola. L'ultima parola è la vita, è la gioia. Ora ritorna a quello slogan. Dio esiste, goditi la vita. Godendo la vita, forse, per oggi. Un figlio malato, con che cosa io godo la vita? Io non esiste, importa poco, ma in che modo io posso godermi la vita? Ce ne sono i mezzi essenziali per vivere al presente un po' di gioia. Perciò quello slogan va bene per i benestanti, per chi ha soldi, per chi può fregarsene di Dio. Tanto lui ha i soldi, può volersi in qualche modo fin quando può questa vita. Ma per me è poveraccio. Per me che posso anche diventare un poveraccio. Che speranza ho io? Non togliere da chi è senza speranza quella forza che appunto è Dio. Esistendo il quale è Dio, anche la sofferenza di oggi diventa gioia un domani. Perché chi vive in Dio, poi Dio si è rivelato e so se esiste veramente e come la pensa, beh, io so che lui è passato dalla croce alla vita, dalla sofferenza. In lui il cammino che inizia con una rinuncia, lascia la tua terra, poi termina questo cammino con diventerai padre di molte genti. E so che in Dio anche il dono di se stesso, la rinuncia a se stesso, diventa prova, segno di un amore, per me sconcertante, però immenso, divino, illimitato. A che punto arriva l'amore? Arriva al punto di trasformare anche la prova in occasione e strumento di gioia. Anche se la prova al momento fa soffrire, è una prova. Abramo non consegnò suo figlio ridendo, ma era dal dramma della sofferenza. Però lo so che dimostrava a quale punto arrivava la provvidenza di Dio. Infatti, su quel monte Dio provvede.
sta scritto. Anche allora Dio si è manifestato provvidenza, Dio che ha cura dell'uomo. Qual è il messaggio vero che ci giunge da questo ritiro? Qual è il messaggio vero di quel mondo di oggi, il nostro mondo ha bisogno? Abbiamo bisogno di Dio. E la fede in Dio è quella realtà che dà senso alla vita, dà senso e orientamento anche alla sofferenza, perché fa del sacrificio una prova di amore, che visto in se stesso il sacrificio è sconcertante, visto nel contesto della dinamica di Dio, diventa un momento atroce, la croce lo è, ma che sia una parola ultima che è risurrezione, che è gioia. L'esperienza di Abramo mi dimostra che inizia con un lasciare, un abbandonare, un rinunciare, un porsi nella povertà, nella minorità, ma per diventare padre di molte gente, un uomo benedetto, nel quale risiede ogni benedizione. Un uomo che vive da beatitudine. Oggi il mondo ha bisogno di sentirsi dire che Dio esiste e che grazie a Dio la vita, breve o lunga che sia, acquista senso. Senza Dio la vita diventa una quantità inconsistente, una quantità che non sta in piedi, una casa che si affloscia perché manca di motivazione, manca di qualità, manca di essere a far capire che la vita non soltanto può essere allungata, può essere arricchita di motivazioni. E Dio è quella ragione, quella forza, quella parola che dà senso alla vita, che fa camminare la vita, che dà un orientamento alla vita, che indica il traguardo a cui siamo chiamati. Noi non abbiamo una città stabile in questo mondo. La nostra città stabile sta presso Dio. Siamo, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Lui. Questo è un messaggio profondo, non da becchine, ma profondo, esistenziale, che l'esperienza di Abramo ci offre a trarre le debite conseguenze.